Maracanà è sempre qua con Marco Piccari
ed Eleonora Marini.
Ci siamo sempre. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Senti, ne è arrivato uno.
Sì.
Lo leggo io perché tu ti vergogni un po'.
Beh,
no? Ti sei emozionata, un pochino, sei imbarazzata.
Dai.
Allora lo leggo io. Perché il nostro amico scrive: se posso permettermi, Maracanà e TMV Radio hanno guadagnato con Eleonora Marini competenza da 9 pieno.
Grazie.
Un abbraccio a tutti voi da Gianluca. Zona Gol, voto 8. Maracanà Show, voto 9. Stadio Aperto, voto 7.
Tutti promossi. Cercheremo di arrivare a 10.
Grazie Gianluca. Ricordiamo un po' di appuntamenti. Zona Gol tutte le domeniche alle 20 con Eleonora Marini e Jacopo Erba. Maracanà Show il lunedì sera alle 21.30, che è visibile anche sul digitale terrestre al canale 68 su tutta Italia. Ci potete vedere ovunque. Sul 74 invece nel Lazio NSL. Mentre Stadio Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 con Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. Subito dopo di noi. Quindi non vi dovete nemmeno muovere da TMV Radio, rimanete e proseguite tutto il pomeriggio. Adesso però dobbiamo andare avanti.
Altro giro, altra corsa. Presentiamo i prossimi ospiti, continuiamo il dibattito con Daniele Daino. Buon pomeriggio.
Ciao mister.
Ciao, buongiorno, ciao Marco, ciao Eleonora.
E poi Fabio Bazzani. Buon pomeriggio.
Ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao,
ben trovati. Allora, vi voglio subito chiedere a voi due, voglio partire, riavvolgo un po' il nastro, ripartiamo da ieri sera. Questa Inter qua, che differenza notate rispetto a quella di Conte? Proprio domanda secca, veloce così, voglio un attimo sentire il vostro pensiero, che siete due molto attenti a quello, agli sviluppi del gioco in campo entrambi, e quindi voglio sapere qual è la differenza che percepite. Daino.
Ma è la differenza, allora, dal punto di vista tattico c'è poca differenza, insomma. Poi l'Inter nel sostituire Conte, qui bravo Marotta, secondo me che è tra i più bravi, se non il più bravo dirigente sportivo oggi in circolazione, è stato bravissimo intanto sul cambio della panchina, insomma. Il nome di Simone Inzaghi è azzeccatissimo, ma proprio per tanti aspetti, insomma. Intanto perché dà continuità a quello che aveva costruito in parte Conte, perché il 3-5-2 di Conte, insomma, è poi abbastanza simile alle caratteristiche che ancora oggi ha l'Inter con Simone Inzaghi. Qualche differenza però i due ce l'hanno, mi voglio far intendere meglio, insomma. L'Inter è una squadra tra virgolette meno difensiva, quindi aspettiamoci un Inter che subisca, come sta accadendo, insomma, qualche gol in più rispetto all'Inter di Conte, che era molto più attento sulla fase di non possesso. Inzaghi invece ha nelle sue corde, insomma, lo stesso modulo ma con un atteggiamento più offensivo.
Vero.
Quindi va a valorizzare al massimo quello che è poi un discorso di possesso palla, quindi di finalizzazioni delle azioni. Insomma, poi i numeri dell'Inter in queste prime giornate sono lì per o darmi ragione o darmi torto, poi ognuno la può pensare come vuole in questo senso.
Ma guarda Daniele,
però
ti aggiungo, guarda, se vuoi ti faccio
esattamente così.
No, ma ci mancherebbe, ti aggiungo la tua analisi, poi sentiamo Fabio. Dal punto di vista numerico, in questo momento Inzaghi ha segnato 3 gol in più rispetto a Conte nello stesso periodo, nelle stesse giornate di campionato, ne ha subiti in questo momento 3 in meno. Lukaku e Dzeko, 4 gol entrambi, se andiamo a prendere queste prime partite e le confrontiamo. Quindi abbiamo preso i due centravanti. Fabio Bazzani.
Ma sì, diciamo che, allora, come ha detto Daniele, è chiaro, il sistema di gioco è quello, quindi delle grosse differenze non ci sono. C'è un po' di differenza, come è normale che sia, tra un attore e l'altro nell'interpretazione. Diciamo che l'Inter di Simone mi sembra un Inter un po' meno frettolosamente verticale, ovvero che non va così velocemente come andava negli attaccanti quella di Conte, perché comunque con gli interni di centrocampo rimane più dentro il campo, la squadra di Inzaghi palleggia di più, quella di Conte apriva molto gli interni di centrocampo, liberando poi quelle linee di passaggio per andare velocemente nell'imbuto dei due attaccanti. È una squadra che chiaramente forse palleggia di più, fraseggia di più e quindi può avere qualche arma in più per andare a segnare. Nella fase di non possesso, sì, forse può concedere qualcosa di più alla lunga, ma poi oggi i numeri non lo dicono. Però insomma sono quelle, diciamo, sfumature che fanno la differenza tra il principio allenatore e l'altro, ma grosso modo le caratteristiche poi dell'Inter rimangono anche quelle, perché se andiamo a vedere al di là di ieri la partita vinta col Bologna, i primi tre gol li fa uno su Palinative e due ribaltando il campo, quindi anche Simone è bravo comunque a sfruttare quella che è stata una forza di Conte, ovvero quella di ribaltare il campo velocemente con degli attaccanti e dei centrocampisti che hanno tanta profondità.
Come giudicate Dumfries o Dumfries, poi passo a un altro argomento, questo inserimento di questo olandese, Dino?
Beh, è un giocatore sicuramente forte, insomma, è un nazionale, nonostante che giovane ha già grande esperienza, insomma, le partite che sta giocando cosa dimostrano? Intanto grande fisicità, una grande capacità di corsa, abbinata anche a una tecnica che da esterno è ottima, insomma. È un giocatore che quando guadagna il fondo, quando arriva in zona cross, insomma, ha dimostrato, come in occasione ad esempio del gol avvenuto, il primo gol che è avvenuto subito dopo 5 minuti col Bologna, che quando deve mettere una palla tagliata davanti alla difesa è una palla che sa fare, insomma, che sa metterla. Quindi assolutamente positivo l'inserimento, ed è un giocatore che ovviamente come qualità assoluta non è paragonabile a Kimmich, secondo me è il migliore interprete forse al mondo. Per qualità, però nell'andare a sostituire Achilli, secondo me anche lì hanno inserito un giocatore molto valido.
Fabio Bazzani, e poi presentiamo l'altro ospite che si aggiunge a noi.
Ho poco da aggiungere, ha detto quasi tutto Daniele, anche perché era molto pratico di quel ruolo, quindi meglio di lui non lo posso dire. No, però insomma ha detto tutto, nel senso aggiungo che sì, Achilli era quasi inarrivabile, insostituibile, però forse sono andati a prendere il giocatore che lo avvicina di più per caratteristiche, e quindi sono stati molto bravi, ha già dimostrato di poter essere un giocatore molto importante per questa Inter, sia per la corsa ma anche, appunto, come ha detto Daniele, per la qualità.
Eleonora, andiamo a presentare, sì, così andiamo, sì, all'altro argomento.
Abbiamo il direttore di allenatore.net, che vediamo anche ogni settimana, Tiki Taka, Fabrizio Ferrari, buon pomeriggio.
Ciao Fabrizio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Ben trovati anche voi. Sentite, io voglio chiedere una cosa sul Napoli di Spalletti, perché prima è uscito fuori un discorso, negli altri giorni anche, abbiamo fatto un po' di chiacchiere generale, e il Napoli viene, non so se siete d'accordo, c'è chi la considera la vera antagonista all'Inter in questa stagione, una squadra che con Spalletti ha ritrovato in un primo momento la mentalità, una squadra che è riuscita a venire fuori anche da certe situazioni difficili, con il Venezia parte con, appunto, l'espulsione e poi capovolge la partita, lo stesso discorso è avvenuto con la Juventus, lo stessa situazione con il Leicester, capace di ribaltare, quindi ha acquisito consapevolezza, forza mentale, e nell'ultima partita con l'Udinese si è visto anche delle trame di sviluppo di gioco molto interessanti che fanno così molto ben sperare. Che cosa ne pensate? Voglio cominciare proprio da Fabrizio Ferrari. Fabrizio, Spalletti, il Napoli, che ruolo gli possiamo dare? La vera antagonista?
Sì, allora ho sollevato un problema anche a Tiki Taka lunedì sera dopo la partita. Dopo, nonostante il Napoli avesse vinto 4-0, c'è un grosso problema, che è la Coppa d'Africa, perché a gennaio Koulibaly, Osimhen e Anguissa, gioco forza, dovranno partire con le loro nazionali. E mettiamoci anche un as, anche se ultimamente il CT dell'Algeria non l'ha convocato, però secondo me dopo queste prestazioni, cioè, sarebbe una rachire non convocarlo, no? Quindi si troverebbe i quattro giocatori, non i quattro più importanti in questo momento, ma quasi, perché un asse è l'alternativa che comunque fa la differenza. Koulibaly in questo momento è il bomber con i suoi due gol, l'assist nella partita con l'Udinese. E Anguissa è quello che in mezzo al campo mancava al Napoli, Osimhen l'abbiamo visto in Europa League, e quindi, cioè, il Napoli come può fare in quella situazione? Perché sono giocatori fondamentali. Quando io ho visto ieri, per esempio, Fiorentina-Inter, la Fiorentina che nel primo tempo meritava qualcosa di più dell'1-0 perché ha sprecato tantissimo, nel secondo tempo si è vista la differenza. Quando tu hai una panchina importante, cioè, come quella dell'Inter, puoi fare delle sostituzioni che ti fanno cambiare la partita. Il Napoli, secondo me, non ha delle alternative importanti per sostituire questi giocatori. Sì, può avere Mertens in alcuni ruoli, insomma, però Lobotka non vale Anguissa, per dire. E, cioè, Koulibaly, insomma, al suo posto Manolas. Cioè,
quindi tu dici mancano le alternative per poter arrivare lontanissimo?
In maniera provocatoria qualcuno in studio diceva potrebbe essere che De Laurentiis gli impedisca di fare la Coppa d'Africa, sai, la scelta di giocare in nazionale è personale, quando Totti smise di giocare in nazionale fece prese una decisione, cioè certo, smise di andare in nazionale. Però io non credo che, cioè, che per questi giocatori sia così semplice dire di no alla loro nazione, insomma.
Fabio, per cui voglio sentire anche Fabio Bazzani. Ad esempio, ci arriva un messaggio, questo l'ultimo mi sembra, l'onore, il Napoli
è la più sottovalutata del torneo, pochi lo sottolineavano, ma non ha venduto nessuno ed è molto forte, scrive Gianluca.
Fabio Bazzani.
Ma non so chi si riferisce all'ascoltatore, chi è che sottovaluta il Napoli. Se uno sottovaluta il Napoli, secondo me fa un errore, perché comunque è una squadra che, sì, è vero che ha fatto chiaramente solo l'ultimo acquisto a fine mercato importante a centrocampo e non ha fatto altro, però è altrettanto vero che non ha venduto niente, e quindi quando tu hai comunque un organico del genere e non vendi, hai già fatto molto. Ha preso, secondo me, un grandissimo allenatore, quindi non è da sottovalutare. Ora, per essere un'alternativa credibile bisognerà vedere, beh, innanzitutto il tema che ha toccato il direttore è un tema importante, perché perdere quei giocatori eventualmente a gennaio flagellerebbe non solo il Napoli, che non avrà una rosa ampissima, ma quattro giocatori di quel calibro lì non li puoi togliere neanche, cioè forse alla Juventus, all'Inter, al Milan, perché parliamo di quattro titolari che stanno facendo benissimo. Detto questo, bisognerà vedere quando il Napoli incontrerà qualche momento di difficoltà, che per tutte le squadre c'è e ci sarà, quindi qualche risultato che non viene o negativo, come saprà poi gestire gli eventuali momenti, perché oggi al Napoli sta andando tutto bene, sta giocando un grande calcio, Spalletti è entrato non nella testa di questi giocatori, di più ancora, però poi necessita di vedere più avanti una squadra come l'Inter, che è abituata a stare lì, a navigare in quelle zone e anche eventualmente a passare una settimana o due burrascose. Bisognerà vedere il Napoli passa un piccolo periodo dove i risultati non vengono, come la piazza, come l'ambiente, come tutti sapranno reagire per enfatizzare.
Ma tu, Fabio,
il momento.
Prego, tu Fabio vedi più come antagonista, visto che in questo momento l'Inter, anche ieri tutti hanno detto che ha dato comunque una prova importante.
Per me l'Inter è netta favorita, scusami se l'Inter è netta favorita di questo campionato ancora. Però,
ci chiedevamo chi fosse l'anti-Inter in questo momento.
Sì. Ho detto netta per dire che secondo me è avanti a tutti abbastanza. Per me può essere il Napoli o può essere il Milan, se non riesce a essere falcidato gli infortuni, perché mi sembra la squadra che ha acquisito una consapevolezza maggiore, che anche nelle difficoltà e nei momenti negativi che ho appena citato riesce, secondo me, avendo trovato un'identità per merito di Pioli e tutto, a aggrapparsi. Faccio un esempio, quello che è successo l'ultima partita con la Juve, anche, cioè è una squadra che ha trovato un'identità. È normale che poi gli interpreti fa la differenza, se farà l'arco di un campionato con tanti assenti fuori pagherà anche lui, però mi sembrano oggi le due alternative più credibili, perché una Juve che possa fare una rincorsa del genere su tante squadre faccio fatica a vederla. Lazio e Roma mi sembrano delle buone squadre, ma che hanno cambiato allenatore, hanno cambiato filosofia e non è facile dare continuità, quindi io vedo l'Inter favorita, Milan e Napoli alternative più credibili.
Anche perché aggiungerei, Fabio, che al Milan, come mancheranno giocatori a Napoli, mancheranno Bennacer e che esatto, sia al Milan. E per cui c'è, cioè, anche se adesso
sì, io poi facevo un discorso di infortuni che il Milan sta avendo parecchio, quindi insomma è questo un po', però è per questo che faccio fatica a vedere un'alternativa forte e credibile nelle 38 partite, nelle 38 partite all'Inter, perché un conto è essere alternative per 20, per 15, per 18, per 38 devi essere veramente forte e profondo.
Dai, nell'Atalanta
non dimentichiamoci che anche il Napoli di Sarri, cioè, arrivava magari a Natale che era in testa alla classifica, poi dopo il gioco forza quando c'aveva le coppe europee e il campionato da gestire
andava in difficoltà,
arrivava in un periodo che poi dopo andava in difficoltà. Tant'è vero che si diceva ma Sarri fa giocare soltanto i soliti 12-13 giocatori, però quando è stata al Chelsea e alla Juve i giocatori giravano e faceva giocare molti di più.
Daniele,
lui giocava in Europa League ma non in campionato, per esempio.
Daniele, l'Atalanta, Daniele, scusami, in questo discorso, Daniele Daino.
Ecco, io ho sentito, infatti aspettavo insomma di prendere parola, perché sono state citate tutte le squadre e si sta un po' lasciando da parte, ma un po' tutti, non soltanto chi segue il calcio, i giornalisti sportivi. L'Atalanta non è partita benissimo, ma l'Atalanta che non parte bene, siccome io faccio molta attenzione, poi ho seguito anche tanto gli allenamenti proprio di Gasperini quando ancora c'era Juric come secondo. Le squadre di Gasperini non partono mai a razzo, però rispetto agli altri anni sono lì,
sono lì attaccati lì, seppur partendo male, tra virgolette, lenti, ma lenti perché lavorano molto. Le squadre di Gasperini in preparazione, adesso non so le altre come lavorano, ma io so che fanno un carico molto molto importante, considerando anche che le prime due di campionato l'Atalanta non le ha giocate con diversi titolari, Zapata su tutti, che è un giocatore che ovviamente, quando si diceva di giocatori importanti, levare uno Zapata all'Atalanta è come levare come minimo il 30-40% del peso e della forza offensiva che ha l'Atalanta, nonostante i tanti giocatori offensivi. Ma il giocatore che fa da riferimento è lui in questa squadra. Non a caso, appena rientrato, appena anche lui ha avuto continuità, l'Atalanta ha riniziato, seppur non in maniera ancora brillante, a fare risultato. L'Atalanta ce la mette di diritto, insieme a Inter, al Milan, come è stato detto da Fabio, che io concordo, una squadra che ormai ha la sua identità, una squadra che ha ritrovato insomma un centrocampista come Tonali, che l'anno scorso purtroppo non si era inserito bene, le sue prestazioni non sono state eccelse. Oggi invece il Milan si ritrova con un Tonali in più, con Ibrahimovic, che ovviamente ha i suoi problemini, ma non dimentichiamo mai che il Milan ha preso anche Giroud. Inter, Milan, come è stato detto, e io poi però ci metto di diritto Napoli, ma soprattutto l'Atalanta. Io dico attenzione all'Atalanta, perché poi l'Atalanta ha trovato in queste annate la consapevolezza e direi anche l'esperienza accumulata in questi anni per cercare di puntare a qualcosa di importante. E l'Atalanta, rispetto a un Napoli, e questa è la considerazione per legarci a quello che era stato detto dal direttore sulla coperta del Napoli, no? A sì. Napoli potrebbero mancare nei momenti importanti o in certi periodi giocatori che comunque sono fondamentali. Sì. Ecco, l'Atalanta non ha questo problema, pur avendo tra l'altro una coperta che è ottima dal punto di vista dei ricambi, perché l'Atalanta davanti a uno Zapata magari fa fatica a sostituirlo, ma in tutti gli altri reparti l'Atalanta riesce a sostituire i giocatori. Quindi io farei molta attenzione anche all'Atalanta di Gasperini.
Molta attenzione. C'è
ci
una
scrivono
domanda,
tra l'altro, sì, la Roma di Mourinho già dimenticata, basta la sconfitta di Verona per mettere dubbi?
Ah, vediamo un po', facciamo un po' un giro anche sulla Roma. Fabio Bazzani.
Ma qui si sta parlando per, avete detto, essere l'anti-Inter, quindi cioè, secondo me non è che possono essere tutte l'anti-Inter, sennò si rischia di essere... Cioè la Roma secondo me è una buonissima squadra, Mourinho sta facendo molto bene, ma io... Il mio discorso va su 38, cerco di vedere
su 38 gare,
di 38 partite, poi non ho la sfera di cristallo. La Roma la vedo una squadra che può assolutamente lottare per un posto in Champions, che ha migliorato il suo potenziale offensivo. Mourinho sappiamo che grande leader si può avere, però nell'arco di 38 partite non so se riesce ad avere l'equilibrio, la solidità giusta e la continuità per andare a infastidire lo scudetto dell'Inter.
Ci potrebbe stare Ferrari?
No, secondo me la Roma è il centrocampo più forte della Serie A, se andiamo a vedere, insieme a quello dell'Inter e a quello della Lazio. Insomma, per cui però io già mi aspettavo qualche problema fin dall'inizio, perché c'era troppa, come posso dire, attenzione. Però se andiamo a vedere, Mourinho anche nelle due stagioni all'Inter perse la prima dopo 5 giornate, la prima dopo 6 e poi dopo... perse soltanto 4 partite alla fine del campionato. Bisogna vedere se la Roma ha una rosa completa, come dicevamo prima, per le 38 partite, come diceva anche Fabio, perché noi dobbiamo fare una considerazione su quello. Cioè, se io vado a vedere, Juventus e Inter ce l'hanno. Cioè, il Napoli, secondo me, è inferiore a Juventus e Inter, però in questo momento, con il gioco che gli sta dando Spalletti, non dimentichiamo che comunque ha ereditato una squadra che segnava da 26 partite consecutive con Gattuso e continua a segnare. In più, Spalletti ci ha messo il lavoro del suo staff,
prego.
Calzona, che aveva lavorato anche con Sarri, e ha fatto già 2 clean sheet con il Venezia e appunto con l'Udinese. Cioè, l'Udinese aveva segnato 2 gol alla Juventus, una partita tatticamente per me perfetta. L'Udinese ha retto i primi 10-15 minuti, poi dopo è andata in difficoltà e era riuscita a tenere bassi nella costruzione i 2 quinti dell'Udinese, e le mezzali erano costrette ad andare a prendere i terzini del Napoli, e cioè loro all'inizio lo facevano abbastanza bene, però loro quando il Napoli muoveva palla, alla fine dopo un po' si sono fatti beccare, ha sbagliato il centrale destro su un'uscita su Elmas, e lì è stato bravo Insigne a attaccare Molina e a fare gol a Osimhen. E lì dopo la partita è stata in discesa. Già domani con la Sampdoria diventerà un test importante, perché la Sampdoria insomma ha vinto a Empoli, ha fermato l'Inter, ha fermato l'Inter, quindi domani se il Napoli dovesse riuscire dove non è riuscito all'Inter, si può cominciare a pensare al Napoli come possibile candidata allo scudetto, anche se per me il problema rimane gennaio. Però conoscendo De Laurentiis, io credo che
confidi
se a Natale,
che possa
Napoli,
fare qualche cosa.
Se a Natale il Napoli dovesse trovarsi in testa alla classifica con 2-3 punti,
non li manda tutti a casa. Daniele,
pensate, mi sembra che abbia dimostrato in passato.
Sì. Daniele, dai, non vengo da te, chiudiamo. Daniele, tu che sei dello stesso avviso, discorso Roma di Mourinho, insomma, ci fanno notare il grande entusiasmo che c'è stato all'inizio, però io credo, non so se sei d'accordo, che qualche problema strutturale c'è, comunque c'è rimasto, non è che vengono cancellati.
C'è arrivato un altro messaggio proprio sulla Roma: ha vinto tutte le partite tranne Verona, Europa compresa, come si fa a non considerarla?
Daniele?
Ma io no, come è stato detto, non è che la Roma non è considerata, insomma io dico che con Mourinho la Roma quando l'aveva preso, insomma io sono stato poi uno di quelli e siamo stati in tanti insomma ad esserne felici, intanto per quello che può nuovamente riportare Mourinho nel nostro campionato. Il problema poi è stato detto, insomma, e come dicevi anche tu Marco e come è stato detto anche dagli ospiti, la Roma a mio avviso strutturalmente ancora gli manca qualcosina. Sì, come è stato detto, è forte a centrocampo, però secondo me dietro nei centrali soprattutto a lungo termine, perché poi sai, dopo 4 partite, dopo 5, ma anche dopo 10 partite, io andrei un po' cauto a parlare di scudetto, a parlare lasciamo che si arrivi perlomeno al giro di boa, perché è troppo presto, soprattutto in certe piazze. Io poi ho giocato a Napoli, io posso immaginare a Napoli che aria si respira in questo momento, però bisogna stare calmi, il campionato è lungo e come abbiamo detto tutti quanti, siamo tutti d'accordo con quello che è stato detto, poi i valori vengono fuori, e i valori vengono fuori sui titolari, ma poi anche su quelli che vengono chiamati in causa, forza gioco, espulsioni, infortuni, insomma le squadre che hanno possibilità di mettere in campo sostituti all'altezza, insomma secondo me sono i favoriti, e in questo mi sembrerebbe che l'Inter è sopra tutti,
E va bene, dai, abbiamo fatto un giro, una
panoramica. Anche come vanno nelle coppe,
esatto.
Il percorso nelle coppe farà la differenza, che l'Inter l'anno scorso ha salutato la compagnia quando è uscita dalla Champions League, perché non ha avuto più l'Europa, ha salutato la compagnia, è andata. Quindi sai, anche come si svilupperanno le coppe, per le squadre avrà una valenza dopo sull'aspetto del campionato.
No, sono d'accordissimo, è un fattore da considerare, e anche l'Atalanta
è impegnata. Scusami, volevo aggiungere sulla Roma, perdonatemi, che quando è stato preso Mourinho, non penso che gli è stato chiesto a Roma di vincere lo scudetto al primo anno.
No.
Io secondo me l'operato di Mourinho, lasciamolo costruire, diamo tempo a questa Roma di essere costruita in un percorso di 2-3 anni, e io dico che un allenatore come Mourinho, se gli si dà modo di costruire, secondo me la Roma potrebbe per forza gioco, per forza anche societaria, diventare uno dei club top in Italia, ecco. Però diamo un attimino
diamogli il tempo, chiudo con Fabrizio. Chiudo con Fabrizio Ferrari e poi vi saluto, Fabrizio.
No, io parlavo anche, diamo per morta la Juventus, non dimentichiamoci che qualche anno fa la Juventus fece un grande recupero.
Sì, però mi sembra che
un Napoli che era
ci siano dei fattori però diversi, mi permetto di dire, poi magari sbaglio io, però mi sembra che il quadro sia un
anche
po' diverso.
Giocatori
diversi e quadro diverso, secondo me, rispetto, perché già la distanza è maggiore. Insomma, è vero quello che dice Fabrizio, statisticamente è verissimo, però mi sembra un po' una fotografia diversa adesso.
Ma io ti dico, allora non ci credeva nessuno, allora quando si parlava, c'era l'Inter di Mancini che era lanciatissima, poi l'Inter di Mancini non arrivò neanche in Champions League, arrivò quarta, però secondo me forse è diverso, nel senso che allora c'era il Napoli di Sarri, però non c'era un grande alternativa, era partita la Fiorentina di Sosa che poi un po' mollò, appunto l'Inter di Mancini. Qui ci sono squadre secondo me più competitive e anche allenatori, abbiamo parlato della Lazio di Sarri, però secondo me adesso che ha trovato in Cataldi un'alternativa a Lucas Leiva, cioè secondo me deve sistemare un po' la linea difensiva.
Mi piace questa osservazione di Cataldi, potrebbe essere veramente
anche perché Cataldi ne avevo parlato qui a Tiambu Radio come alternativa a Lucas Leiva rispetto a Scalante. Però il problema è della linea, per esempio la linea del Napoli, Spalletti ha preso come collaboratore Calzona che era stato 3 anni con Sarri a Napoli e la linea si sta muovendo molto bene. La
dai, vediamo.
Molto molto indietro.
Vediamo, diamo ancora tempo per poi vediamo gli sviluppi della cosa, va bene. Grazie Fabrizio Ferrari, un abbraccio, a presto.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie anche a Fabio Bazzani per essere stato con noi, grazie Fabio, un abbraccio.
Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
E grazie anche a Daniele Daino, chissà anche tu quando passi a Roma ti aspettiamo, Daniele.
Grazie Marco, con piacere, grazie, un abbraccio. Buon proseguimento a tutti voi.
Un abbraccio. Ciao. Ci prendiamo un piccolo break, dai, poi recuperiamo un sacco di messaggi, a tra poco.